Mi chiamo Lavinia e ho 40 anni. Amo la vita che mi sono conquistata e malgrado i tempi il mio mestiere mi permette un buon tenore economico. Ho una bella casa dove le clienti mi raggiungono. Non ne ho persa una da quando ho lasciato l'istituto di bellezza. Sono una visagista specializzata in trucco semipermanente. Rimodellare le sopracciglia attraverso la dermopigmentazione è un rischio perché il minimo errore può deturpare l'espressione. Quando mi resi conto di essere insostituibile al centro estetico, decisi di mettermi in proprio e fu un vero affare. Nella villetta dove vivo ho attrezzato una sala pian terreno con specchi, lettino da medico, attrezzatura e oggi sono professionalmente realizzata. Purtroppo la mia esperienza sentimentale invece è stata un po' travagliata. Chi è fortunato nel lavoro non lo è in amore? Non sarà una regola, ma conosco molte donne appagate in un campo e scontente nell'altro. Il mio primo ragazzo è stato Edoardo, una grande passione che mi ha lasciato dentro un'insoddisfazione duratura. Ci eravamo amati dai 20 ai 22 anni, non a lungo ma intensamente. Del resto non è il tempo a suggellare la profondità di un sentimento. E benché sia stato il partner per cui ho provato l'attrazione più violenta e momenti di estasi senza pari, non ricordo neanche la vera causa della nostra rottura. Eravamo immaturi e ci piantammo per stupide gelosie, per ripicche forse non superate per colpa dell'orgoglio. Assurdo? Beh, però è accaduto. Solo dopo aver conosciuto altri ragazzi ho compreso che non sarebbe stata più la stessa cosa. E sono passati 8 anni prima di incontrare Paolo, quello che sarebbe diventato il padre di mia figlia. Un bel ragazzo, alle dipendenze di un parrucchiere affermato. I nostri interessi in comune, la sua docilità con me, ci portarono ad abitare insieme. Fu lui a trasferirsi. Gli inizi furono felici. Ero impegnata tutto il giorno con le clienti, la casa, e non vedevo l'ora che lui tornasse a casa la sera. Mi piacevano le nostre gite della domenica, i nostri pranzi nei ristoranti di campagna o al lago, i viaggi insieme a Londra e anche alle Canarie. Quando rimasi incinta, accettammo la novità non cercata come un dono. La nascita della bambina però cambiò la nostra vita. Dopo 6 mesi tornai in attività, ma pagare una babysitter fissa era veramente dispendioso. Quella che guadagnava bene ero io e Paolo si offrì di licenziarsi per curare la piccola. All'inizio funzionò, ma quando mia figlia prese a frequentare il nido, lui non tornò al lavoro. Non che non fosse facile trovare una collocazione, però se la prendeva con molta calma. Io pensavo a tutto e Paolo si adagiava. Non si trattava solo di un problema economico, ma anche della stima e della fiducia che nutrivo nei suoi confronti. Mi sentivo sola, provavo fastidio e vederlo ciondolare immusonito, scolarsi a volte l'intera bottiglia di vino e dormire di giorno mi portava a non riconoscerlo più. Resistetti 3 anni, poi gli chiesi di andarsene. Si oppose senza convinzione e si rassegnò senza fare troppi danni. Ora vive con un'altra, eternamente precario. Per fortuna è un padre affettuoso, arriva puntuale dalla bambina quando tocca a lui, anche se non partecipa al suo mantenimento. A 36 anni ricominciai, mi tagliai i capelli, feci ritinteggiare le pareti, resi funzionante il camino. Riuscì a far quadrare con il supporto dell'asilo e del mio ex gli orari di lavoro con la cura di mia figlia. Ero piena di impegni soddisfacenti, però non mi bastava. Sentivo il bisogno dell'uomo giusto, ma come incontrarlo dal momento che ho una clientela femminile e passo il tempo libero con mia figlia? La prima estate la lasciai con suo padre, scegliendo una vacanza per single in un resort sulle coste pugliesi. Avevo prenotato una camera da dividere con una tipa che non conoscevo ed ero preoccupata di trovarmi con la coinquilina sbagliata. La sera dell'arrivo passammo il tempo a raccontarci la nostra vita. «Ma il tuo ex è rimasto da solo?» mi chiese la compagna a distanza. «No, vive a casa di un'altra». «Anche il mio? Ma perché gli uomini si accoppiano prima?» Dopo averci riflettuto buttai lì una risposta. «Esattamente non lo so. Sono in minoranza e probabilmente da soli non sanno stare». Durante le 3 settimane di vacanza eravamo diventate amiche. Avevamo frequentato gente nuova e ciascuno aveva vissuto un'avventura che tuttavia non lasciò nessuna traccia. Il tour operator aveva detto di riunire persone tra i 35 e i 50 anni, ma in realtà non erano pochi gli anziani e non c'erano nemmeno tanti single. Cupido quindi non c'entrò nessuna freccia. In compenso scoprimo una complicità che manteniamo tuttora per telefono. Dietro suo suggerimento mi iscrissi a un sito di incontri e conobbi uomini della mia città. Presto mi resi conto che dietro lo schermo molti mentivano, molte foto di 10 anni prima e spesso, chissà, anche di qualcun altro. Finalmente incontrai un mio coetaneo, alto, biondo e anche aitante. Prendemmo a frequentarci e dopo un paio di mesi lui si trasferì da casa della madre a casa mia. Mi era piaciuto fisicamente, lo avevo trovato divertente. Mi aveva detto di essere un attore e invece scoprì che in pratica partecipava ai casting di cinema o di televisione e faceva la comparsa, oppure quando andava bene il figurante speciale che recita qualche battuta e viene pagato un poco di più. Era un'occupazione saltuaria che non gli dava da vivere, ma non sembrava intenzionato a cercarsi qualcosa di solido. Quando gli segnalai che un conoscente, proprietario di un negozio, aveva bisogno di un commesso, si rifiutò addirittura di andare al colloquio. «Se sto in un buco dalla mattina alla sera, io divento matto», mi rispose. Non che da me facesse qualcosa. Mentre io lavoravo, lui guardava la televisione. Mi dava una mano portando e andando a riprendere mia figlia all'asilo. Eppure cominciai a sentire che i figli erano diventati 2 e io non avevo voglia di badare anche a lui. Dopo 7 mesi, quindi, il nostro rapporto finì. Delusa dal sito ad hoc, mi affidai a Facebook, dove le persone sembrano più reali. Passò del tempo prima di imbattermi in uno con cui approfondire. Aveva qualche anno in meno di me e fisicamente era il mio tipo. Abitava in una città diversa e fu lui a raggiungermi. Gli inizi mi entusiasmarono, sembrava molto coinvolto e la cosa coinvolgeva anche me. Sarei andata avanti così, vedendoci ogni tanto, sentendoci al telefono, ma lui aveva fretta. Raccontò di aver perso il posto perché la sua ditta aveva delocalizzato e ora voleva ricominciare, per cui era disposto a trasferirsi da me. Quando lo esortai ad andarci piano, perché in fondo non ci conoscevamo ancora veramente, divenne sospettoso. Mi chiese addirittura se frequentassi un altro. Avevo tergiversato solo per prudenza e scoprì anche di avere paura. La sua gelosia non mi sembrava normale, la sua fretta nemmeno. Più io mettevo le mani avanti, più lui si faceva assillante. Mi controllava, telefonando in continuazione, e a volte non credeva nemmeno che io stessi lavorando. Riuscii a liberarmene, ma quando avvenne ero stanca a tal punto da non aver più desiderio di un partner. La pandemia poi mi costrinse a una battuta d'arresto. Dimenticai i social network, preoccupata più per la questione economica che per quella sentimentale. All'inizio apprezzai anche il silenzio di quella vita, ma presto le code estenuanti al supermercato divennero un tormento e la clausura innervosì mia figlia. La noia mi opprimeva quando sul cellulare vidi comparire l'immagine di un volto che mi chiedeva l'amicizia su Facebook. Non mi era nuovo, ma lo identificai solo quando risposi. Era Edoardo, il mio primo amore. Ora abitava in una cittadina del nord, non dichiarava lo stato civile, ma si faceva ritrarre con un bambino di forse 7 anni. Gli lasciai il numero di telefono e lui mi chiamò. Non ci sentivamo da 16 anni e fu come se ci fossimo visti il giorno prima. Mi raccontò di aver fatto carriera nell'arma dei carabinieri, di essersi sposato e anche separato da tempo. «Ti ho pensata con nostalgia», disse, «e ti ho anche cercata. Hai fatto bene, ma non torni mai a casa dei tuoi? Sì, appena mi sarà possibile, vengo a trovarti». Per tutte le sere del lockdown, le sue telefonate mi fecero compagnia. Fu come aver ripreso con naturalezza un discorso interrotto. Mi confidò che se non si fosse arruolato nell'arma trasferendosi, sarebbe tornato da me. Appena il confinamento finì, ci incontrammo. Rivedevo in lui il ragazzo che era stato e mi piaceva come allora. Mi parlò del figlio e fui felice di condividere anche le ansie di genitore. Ero di nuovo a casa, quella casa che non avevo considerato e che avevo perso. «Non trovi strano?» gli chiesi una sera. «Che il nostro destino sia stato quello di ritrovarci?» «Beh, vuol dire che doveva andare così», mi rispose. Avevo il viso appoggiato sulla sua spalla e respiravo l'odore della sua pelle. «Che profumo usi?» perché è buonissimo. Disse un nome sconosciuto, poi chiarì. È artigianale, lo fanno dove abito io, ma ci sono dei negozi che lo vendono anche qui. Quando partì, promise di darmi l'informazione tramite un SMS. Un giorno sentì suonare alla porta e il postino mi consegnò un pacchetto. Era una boccetta di profumo, con un biglietto di Edoardo che diceva: «Lo trovi anche in città, ma da oggi in poi te lo regalo io». Fui certa che il nostro sodalizio sarebbe durato. Avevo trovato un uomo che si reggeva sulle proprie gambe e che sapeva arricchire la mia vita. Sono passati 2 anni e siamo sempre insieme. Ci vediamo saltuariamente, anche se lui medita di chiedere il trasferimento. A me va bene così. Quello che conta non è la vicinanza fisica, ma la qualità del nostro rapporto.